Ciao a tutti e tutte, benvenuti e benvenute in questo nuovo episodio di Finance Explained, il podcast di UBS Asset Management che racconta la finanza e l'economia in modo semplice e accessibile a tutti. Io sono Clara Morelli di Will e Cora Media e se sentite del brusio di sottofondo è perché anche in questa puntata stiamo registrando live dal Salone del Risparmio. Con me oggi ci sono Paolo Gentiloni, già commissario europeo per l'economia e la produttività, già presidente del Consiglio, insomma un nome che non ha bisogno di presentazioni. Benvenuto presidente.
Grazie, buongiorno.
E Massimiliano Castelli, che avete già sentito su questo podcast, Managing Director, Head of Strategy, Sovereign Institutions di UBS. Ciao Massimiliano, ben trovato.
Grazie mille per l'invito ancora una volta.
Dunque, abbiamo deciso di proporvi per questa puntata live dal Salone uno dei temi che è sempre più rilevante anche nell'attualità di oggi. Negli ultimi anni i governi hanno speso, come non accadeva veramente da decenni, pandemia, energia, difesa, eppure questo è quello che il sentiment tra le persone è la sensazione che ci sia sempre meno welfare e sempre più debito. Come abbiamo già detto su questo podcast e ora lo ribadiremo, non è tanto un tema di debito che è problematico, ma una crescita che continua a faticare, a non bastare. Quindi proviamo a mettere a fuoco questi aspetti e quindi io mi rivolgo a entrambi e vi chiedo, si parla di austerità, ma è una parola corretta da utilizzare in questo periodo?
Ma io direi di no, nel senso che tutte le parole hanno una storia, no? La parola austerità ha avuto in Italia una grande spinta negli anni 70, a un certo punto sembrava un marchio anche politico e poi ha avuto una sua particolare stagione dopo la grande crisi finanziaria, quindi dopo la crisi dell'euro, i rischi di uscita della Grecia. Effettivamente a quella grande crisi finanziaria si rispose con delle misure che si possono anche definire di austerità. Oggi io penso che siamo di fronte in realtà a due dilemmi diversi. Il primo è il dilemma della crescita, perché senza crescita è difficile un meccanismo di welfare soddisfacente. E il secondo dilemma riguarda la composizione della spesa pubblica e il modo in cui si evolverà questa composizione. In poche parole, sappiamo bene che di questa spesa pubblica per i servizi sociali universali, di cui noi europei siamo orgogliosi, che in alcune parti del mondo viene considerato un onere, un peso, mentre per noi è un tratto distintivo del modello europeo, però gravano alcuni problemi. Primo, la questione demografica. Secondo, la longevità, un fatto molto positivo che viviamo più a lungo, che però induce sia sul sistema previdenziale che su quello sanitario una grande nuova pressione. In terzo luogo la transizione climatica, che ovviamente almeno in una fase di transizione è un costo. Infine la questione della difesa, cioè il fatto che noi europei dobbiamo farci carico della nostra difesa. Quindi, diciamo così, l'economia cresce a ritmi troppo lenti e contemporaneamente la pressione sulla spesa pubblica si rafforza. E questa è la sfida dei prossimi anni, non tanto l'austerità, come crescere e come immaginare di poter gestire la spesa pubblica, il welfare, facendo i conti con queste nuove caratteristiche.
Sì, sono d'accordo nel senso che non esiste una nuova austerità. Giusto per mettere un po' i numeri dietro questa affermazione, è difficile parlare di austerità se guardi il debito pubblico negli Stati Uniti è passato dal 60% del PIL nel 2005 a oltre il circa 120% oggi. Stessa cosa in Europa, seppur meno, a livello europeo il debito è aumentato in maniera significativa circa il 90%. Si aggiunge il Giappone, un altro paese che ha un livello di debito altissimo. È difficile parlare di austerità nel senso classico, però sicuramente c'è qualcosa di diverso rispetto agli ultimi 25 anni, nel senso che precedentemente abbiamo vissuto un'era, l'era del QE, dell'oil environment, bassi tassi di interesse o addirittura negativi, sembrava che il debito pubblico potesse essere gestito con estrema facilità. Now il mondo è cambiato, sentiamo spesso questo frame, giusto, il punto geopolitico, però mi sembra che una del consensus più forte che c'è, non solo nel mercato ma direi anche tra gli economisti, è che i tassi di interesse è molto difficile che torneranno a un livello molto basso paragonabile a quello che abbiamo avuto nel periodo pre-Covid. Quindi questo mette pressione ai governi nei termini di sostenibilità del debito pubblico. Giusto per fare un esempio, negli Stati Uniti la spesa per gli interessi ha sorpassato la spesa per la difesa, che è una spesa enorme. E anche in Europa ci sarà pressione da questo punto di vista. Quindi il secondo punto è che tra tutti i fattori che il Presidente ha menzionato, demografia, longevity, io ne aggiungo un altro sul tavolo, giusto per rendere la frittata ancora più farcita, che è la questione delle AI e dell'impatto della tecnologia che avrà in futuro a livello di società. Qualcosa che solo adesso stiamo cominciando a, come dire, a pensare che cosa vorrà dire. Se quello che accadrà in base a molte analisi è corretto, ci sarà anche da spendere molto per compensare l'impatto negativo sull'occupazione dell'applicazione di AI nel settore dei servizi.
Insomma, ci sono tanti, tanti aspetti belli complicati sul piatto. Io rimarrei un attimo, prima di affrontarli, rimarrei un attimo sulla questione del debito. Perché è molto, forse per abitudine, è molto semplice, non lo so, urlare ad allarmismi quando si parla di debito pubblico. In questa fase, come possiamo capire se siamo davanti a un problema ciclico e come questo eventualmente si interseca con tutta una serie di problemi strutturali che voi avete menzionato? È un problema oggi il debito?
Ma io penso che ignorarlo sarebbe un errore. Oggi il debito pubblico globale è al 93%. Se pensiamo che gran parte dei paesi poveri hanno livelli di debito molto basso. Questo tradotto vuol dire che ci sono una parte dei grandi attori economici mondiali che hanno debito sopra il 100%, Stati Uniti, Giappone, o comunque molto alto. Questo certamente influirà sulle dinamiche di bilancio pubblico e sulla capacità di redistribuzione, di affrontare le emergenze sociali nei prossimi anni. Questo cosa vuol dire per l'Europa? Il paradosso è che l'Europa, in cui per mille ragioni anche storiche si parla molto di debito, se la prendiamo nella sua media, tra i grandi player mondiali non è tra i più indebitati. Il debito in Europa è dell'82%, dicevo prima, quello globale è 93, quindi noi siamo, diciamo, meno indebitati del resto del mondo, molto meno indebitati di Giappone e Stati Uniti, per esempio. Tuttavia in Europa non possiamo ignorare il fatto che alcuni paesi, tra cui il nostro, hanno un debito particolarmente alto. Questo costituisce un rischio per la sostenibilità del debito? Assolutamente no. Adesso stiamo parlando nell'aprile del 2026, non c'è un rischio di sostenibilità per il nostro debito. Addirittura gli spread si sono molto ridotti, anche perché la Germania ha cominciato a spendere, a indebitarsi, e quindi il Bund tedesco ha attualmente dei rendimenti diversi da quelli precedenti. Quindi si alza il Bund tedesco e si riduce lo spread con l'Italia e con altri paesi indebitati. Attenzione tuttavia che alcuni paesi, avendo un debito molto alto, l'Italia soprattutto, ma in parte anche Francia, Grecia, Belgio, Spagna, la Spagna sta rientrando molto rapidamente, sta facendo un percorso simile a quello del Portogallo, che ha ridotto molto rapidamente, intensamente il proprio debito. I mercati guardano al percorso, non guardano all'entità. se il debito è sotto controllo, se addirittura gradualmente si riduce, discorsi di sostenibilità sono completamente fuori dal mondo. Se invece avremo momenti di crisi internazionale, se il percorso del debito riprenderà a crescere, nessuno può escludere che qualche tensione possa verificarsi. Ma ripeto, non è il problema di oggi.
Magari giusto due osservazioni. Prima di tutto c'è tutta una letteratura economica sulla qual è il limite del debito, quando il debito diventa un problema. Probabilmente il lavoro più famoso è quello di Reinhardt e Rogoff, che identificò in circa 80% il livello di debito quando comincia ad avere problemi di natura economica. Se questo era un problema, sicuramente gli Stati Uniti hanno dimostrato che non è questo il livello. Su questo sono d'accordo che non è solo il livello, ma è più che altro il, come dire, la qualità prima di tutto, e anche il sistema in cui il debito è inserito. Cioè, un livello di debito alto negli Stati Uniti viene percepito dagli investitori come un non rischio. Perché? Perché gli Stati Uniti sono un'economia dinamica con un potenziale di crescita alta e con un'alta capacità di innovazione. Ovviamente il debito invece diventa un problema quando viene inserito in un sistema che ha problemi di natura economica, bassa crescita, bassa capacità di innovazione. E abbiamo visto come il mercato può reagire molto velocemente. Non ci dimentichiamo quello che è successo in UK per una semplice manovra fiscale che in fondo non cambiava le dinamiche fiscali in maniera radicale, ma il mercato l'ha percepito immediatamente come un fattore di rischio. Il secondo punto che è interessante è quello della paura che esiste, penso che ci sia nel mercato, della cosiddetta financial repression. Cioè, se i debiti continuano ad aumentare, può succedere quello che è successo in Giappone, cioè che si intraprendono una serie di misure di politica economica che tendono a spingere il risparmio verso il finanziamento del debito pubblico. Può essere cambiare il regolamento delle banche per fargli comprare più treasury, oppure può essere mettere dei vincoli ai fondi pensione che devono avere una maggiore esposizione. Questo non è un rischio di per sé necessariamente per, dal punto di vista degli investimenti, ma diverge asset da investimenti più produttivi che in questo momento per l'Europa sono fondamentali. Questo fattore sicuramente è qualcosa che abbiamo visto in Giappone, che guarda caso ha un livello di debito molto alto, e c'è un rischio anche effettivo che in paesi come gli Stati Uniti e anche nei paesi europei più indebitati eventualmente simili misure possono essere contemplate.
Questo è sicuramente un tema estremamente rilevante per il caso italiano, in cui proprio l'investimento in titoli di debito pubblico sono estremamente incentivati anche a livello fiscale. Abbiamo parlato prima di pressioni sulla spesa pubblica. Se guardiamo ai bilanci pubblici oggi, dove stanno andando davvero le risorse? Cioè, come i governi stanno gestendo queste diverse pressioni su più fronti, considerando che hanno delle coperte che non possono coprire tutto?
Ma io direi, prima abbiamo cominciato la nostra conversazione parlando di austerità. Non dobbiamo dimenticare che in Italia veniamo da alcuni anni in cui abbiamo avuto dei livelli di disponibilità per la spesa pubblica senza precedenti. Addirittura è stato molto difficile, e in fondo le nostre amministrazioni hanno dato una prova discreta, positiva, raddoppiare il livello di spesa pubblica rispetto a quello storico dall'oggi al domani, con sì qualche assunzione, ma insomma un fardello notevole. Ora, al di là di quanto sia stata efficace o non efficace l'utilizzo della spesa del PNRR, certamente non veniamo da anni di ristrettezze economiche e di austerità. Il problema con il quale fare i conti nei prossimi anni è l'evoluzione dei nostri servizi sociali universali, perché è chiaro che quando partiamo dall'aumento della pressione sui nostri sistemi sanitari e sui nostri sistemi pensionistici, parliamo di buona parte di quello verso cui si orienta la nostra spesa pubblica. Il difetto forse italiano è che, pur avendo fatto parecchie riforme per ridurre questa prevalenza, in particolare della spesa pensionistica, ogni 2 o 3 anni spunta fuori qualche proposta sul piano politico che tende a scardinare i passi in avanti fatti per contenere la spesa pensionistica, e nel frattempo la spesa per l'educazione, per la formazione, per la ricerca, per tutto quello che è strategico per il futuro di un paese non viene sufficientemente presa in considerazione. Qui c'è veramente un gap di attenzione generazionale enorme tra l'attenzione che abbiamo verso le generazioni che hanno la mia età e l'attenzione che abbiamo verso i giovani e verso le risorse del futuro. Quindi dovremmo riequilibrare questo meccanismo, e la politica spesso tende a fare l'opposto, cioè se hai preso delle buone decisioni, che ne so, sull'automatismo dell'uscita dal lavoro dell'età pensionabile rispetto alle aspettative di vita, ogni 2 o 3 anni qualcuno vuole rimetterlo in discussione, che capisco, figurarsi, sia una esigenza legittima, ma parliamo di piccole decisioni che costano miliardi, e sono miliardi che sottraiamo agli investimenti possibili sul futuro.
Magari aggiungere sulla composizione, perché penso che il Presidente abbia assolutamente ragione, una quota crescente dei bilanci va al servizio del debito, che è una spesa che in qualche maniera non viene percepita dal cittadino comune, è una spesa importante ovviamente per il finanziamento, ma non ha alcun beneficio tangibile tra i cittadini in termini di servizi. Poi abbiamo la difesa adesso, tutto il lato geopolitico, la sicurezza energetica. Quello che sta succedendo è che secondo me qualcuno ha parlato, se non mi sbaglio, di austerità invisibile, particolarmente con riguardo al welfare. Cioè non è che l'Europa non sta dicendo vogliamo eliminare il welfare, ma non c'è dubbio che a causa del cambiamento della composizione della spesa c'è un'erosione delle spese di welfare, che senti anche molto spesso, io seguo ovviamente i media italiano, quando la lista d'attesa all'ospedale ti aumenta di 12 mesi, quella non è che hanno eliminato il servizio, ma hanno semplicemente diminuito le risorse disponibili per quel servizio, ed ecco che si allunga la lista d'attesa. Da questo punto di vista, questo è qualcosa che sicuramente ha un peso notevole in Europa. Lo dico anche dal punto di vista un po', diciamo, geopolitico. L'Europa si vanta del proprio welfare state. Un altro esempio è UK. Ci si vanta molto del UK Health Service, che viene considerato una sorta di... La realtà è che secondo me che c'è bisogno di un'iniezione di efficienza notevolissima nella spesa pubblica, proprio per liberare le risorse e per migliorare la composizione della spesa. Difficilissimo da fare, ma probabilmente prioritario dal punto di vista delle politiche economiche del futuro, se vogliamo mantenere il nostro modello di welfare.
Assolutamente, proprio un tema di priorità che va affrontato, visto che, come abbiamo detto, il modello sociale europeo di servizi universali è un po' un qualcosa che ha caratterizzato l'Europa per tutti questi anni ed ora è inevitabilmente sotto attacco da diverse pressioni. Vorrei farvi un'ultimissima domanda per chiudere, perché avete menzionato prima l'intelligenza artificiale e noi sappiamo, proprio è ormai dimostrato, vengono fuori le prime evidenze di come diverse posizioni entry level, soprattutto all'interno delle aziende più grandi, vengono totalmente sostituite dall'intelligenza artificiale. Questa è un'ulteriore pressione? Ci sarà una nuova voce di welfare che riguarderà il mercato del lavoro e ancora di più le persone giovani che sono correlate a queste posizioni entry level, e i governi saranno in grado di inserire anche questo aspetto tra le priorità, che già sono tante?
Beh, certamente un tema enorme e di cui dovremo occuparci sempre più nei prossimi anni. Io ho avuto una esperienza limitata e del tutto iniziale, per esempio, nella Commissione europea, che è un organismo con circa 30.000 dipendenti, e alcune funzioni, per esempio i note taker inizialmente, cioè quelli che prendono appunti delle riunioni, ma piano piano anche gli interpreti, e come diceva Umberto Eco, la lingua dell'Europa è la traduzione, quindi ci sono 23 lingue e quelli che fanno gli interpreti sono un esercito, e l'esercito piano piano si sta assottigliando, soprattutto per la parte scritta dei documenti che vanno tradotti, ancora non per la parte orale. Quindi il problema c'è senz'altro, dobbiamo semplicemente non perdere il treno del lato positivo, perché non ha alcun senso per un paese europeo occuparsi dei contraccolpi negativi se non si aggancia il treno positivo. Io sono tutto sommato ottimista sul fatto che gli europei e gli italiani in modo particolare, pur non essendo magari titolari di grandi esperienze di avanguardia di intelligenza artificiale generativa, di piattaforme generali, possano essere efficaci nell'attuazione, nella importazione nei diversi sistemi dell'intelligenza artificiale. Se lo faranno, e purtroppo qui abbiamo perso un po' di occasioni anche con i finanziamenti pubblici alle imprese negli ultimi anni, che sono stati in Italia un po' confusi e contraddittori, ma è chiaro che dobbiamo spingere lì, cioè in che modo i diversi settori delle imprese e dei servizi italiani implementano l'intelligenza artificiale. Se lo fanno, i vantaggi consentiranno anche di gestire la transizione dal punto di vista del mercato del lavoro.
Sì, magari due osservazioni. Prima di tutto, i paesi stanno cominciando ad applicare, parlando di spesa pubblica in particolare, per chi ha interesse, UAE, il governo dello UAE ha appena annunciato che nel giro di 2 anni il 50% dei servizi pubblici verranno gestiti dall'artificial intelligence. Quindi, per dire, quando parlavamo di efficienza, per mantenere un sistema di welfare, per mantenere il livello di servizi, l'artificial intelligence ti dà un'opportunità enorme per aumentare l'efficienza e liberare risorse. Su questo sono perfettamente d'accordo col Presidente, che bisognerebbe focalizzarsi prima sulle opportunità e poi eventualmente sui costi. Però i costi ci saranno e non c'è alcun dubbio. Però io penso che il net-net sarà positivo, lo è sempre stato con le rivoluzioni tecnologiche, l'abbiamo sempre avuto. Ad ogni round di rivoluzione tecnologica c'è stata una forte opposizione, perché ci sono interessi in gioco, ma alla fine, se tu guardi ex post, i benefici quasi sempre, anzi sempre, hanno superato i costi. Vanno gestiti, e qui ovviamente ogni governo dovrà fare la sua parte, non c'è alcun dubbio, compresa l'Italia ovviamente.
Benissimo, mi piace che abbiamo chiuso su una nota positiva, nonostante tutto. Io vi ringrazio, grazie Paolo, Presidente Paolo Gentilone, grazie Massimiliano Castelli.
Prego.
Grazie a voi.
E io vi ricordo che potete riascoltare tutti gli episodi di Finance Explained su Spotify, Apple Podcast e sul sito di UBS Asset Management, e ci risentiamo nel prossimo episodio. Ciao!
Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.